sempre con la voce tremante che ci avviciniamo al Signore e alla Sua parola e anche nell'amministrarla. Vorrei prima pregare, Padre Dio dell'universo, creatore di ogni cosa, ecco le nostre vite sono davanti a te, ti preghiamo di parlare ai nostri cuori, di glorificare il tuo nome, esaltare la tua parola e Signore mostrarci la tua gloria. Davvero noi ti preghiamo di mostrarci la tua persona e Padre guarisci le nostre ferite con la tua parola e fortificaci nella fede. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Allora, ho posto come titolo a queste riflessioni, una frase. Una frase che leggeremo, una frase che mi ha sempre toccato ed è questa: vorremmo vedere Gesù. È una frase che si trova in un contesto particolare che delle persone fanno a dei discepoli. E sapete, molte volte vogliamo vedere, cioè voglio farvi un esempio. Molte volte ci troviamo davanti ad esempio, a dei libri che leggiamo e spesso fanno anche dei film, no? Fanno anche dei film. E alcune volte succede che diciamo queste frasi qui: il film non rispecchia per niente il libro. Oppure, diciamo, è proprio fedele al libro. E così anche delle opere d'arte dove si disegnano anche dei personaggi famosi. Allora possiamo vedere come alcuni lo rappresentano in modo fedele, perfetto, e altri no. E proprio per queste riflessioni, quindi vorrei leggere, proprio con questa introduzione, cosa significa. Vedremo proprio nel dettaglio tutte queste parole che adesso vi leggo. Andiamo a Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12. Leggiamo dal versetto 20. Dice così la parola del Signore. Or tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci. Questi dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro dicendo: L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Amen. Contestualizzando un po' questo evento, ci troviamo dopo quella che era la famosissima ingresso di Gesù, quell'ingresso trionfale a Gerusalemme dove veniva acclamato e dove i farisei dissero questa affermazione diciamo di rabbia possiamo dire, che è, vedete e guardate che il mondo gli corre dietro, tutto il mondo correva dietro a Gesù e in questa circostanza ci furono anche questi greci, questi gentili, che fanno una richiesta ben precisa. Loro volevano vedere Gesù. E chi gli mostra Gesù? Ecco che i suoi discepoli, Andrea, Filippo, mostrano Gesù. Ed è proprio su questo che vogliamo concentrarci questa sera. E chi è che mostra Gesù al mondo, alle persone? Siamo proprio noi. Noi siamo gli unici che possiamo far vedere Gesù agli altri. E in che modo? Il Signore Gesù ce lo spiega in maniera molto chiara, prendendo l'esempio che non solo lo attribuisce a se stesso, questo seme che se cade e rimane solo non fa niente, non serve a niente, ma proprio questo seme che invece cade, muore e porta molto frutto, non soltanto voleva, diciamo, rappresentarlo con la sua stessa vita e il senso che Gesù è venuto apposta per morire, ma con queste affermazioni Gesù voleva portare nella vita nella nostra vita un messaggio molto importante, cioè quello che se vogliamo portare frutto, e per frutto vedremo in questa riflessione con esempi proprio pratici cosa significa questo frutto, e cioè vivere Cristo, c'è bisogno di questa morte, come è rappresentato prima di tutto da questo seme di frumento che, come sappiamo, ogni seme per portare frutto deve morire, ma così anche da un altro esempio, cioè che amare la vita significa perderla, mentre odiare la propria vita significa in certo senso guadagnarla, perché qua c'è scritto la conserverà in vita eterna. E vorremmo spiegare cosa significa tutto questo. E vorremmo iniziare con la conversione. Allora, cosa succede? Questi passi li viviamo molto all'inizio della nuova nascita. Perché cosa succede? All'inizio quello che facciamo è, davanti al messaggio del Vangelo, ci inginocchiamo davanti a Dio, perché riconosciamo quanto è grande il nostro peccato, riconosciamo il bisogno che abbiamo di stare con Gesù, il bisogno che abbiamo che quel nostro peccato, quel peso che molte volte ci schiaccia, dobbiamo abbandonarlo alla croce. Però cosa succede molte volte? Molte volte mi rendo conto come i giorni passano e succede questa dinamica, cioè si iniziano a commettere pian piano piccoli peccati e man mano subentra in noi quella giustificazione, quel giustificarci. Beh, è stata una piccola bugia, ho detto, oppure nel senso, beh, ho risposto male a quel fratello, non è che non è chissà cosa grande. Eppure cosa succede? Purtroppo questi piccoli peccati non confessati inquinano la vita del credente, e inquinando quella vita del credente portano a non portar frutto, e lo portano a purtroppo non vivere quel frutto, cioè la vita di Dio in se stesso. Perché mi rendo conto come un aspetto molto importante nella vita del credente è la consapevolezza che siamo peccatori. Perché all'inizio si comprende molto bene che Gesù è morto per noi su quella croce, quindi guardando sempre quella croce si è consapevoli che questo mio peccato che sto facendo adesso mi avrebbe portato su quella croce. Per l'eternità mi avrebbe portato all'inferno, lontano da Dio. Però man mano, abituandoci a questa verità, perdiamo il significato del peccato e perdiamo cosa significa quella croce, quanto è costato a Dio quella croce. Mi viene in mente, sapete, quell'episodio dove quella peccatrice si presenta e ci troviamo a tavola del Simone il fariseo, e a un certo punto si presenta questa peccatrice che va ai piedi di Gesù piangendo con questo alabastro d'olio profumato, e piange e con i suoi capelli asciuga i piedi di Gesù, li bacia, e poi Gesù dice queste parole, dice che chi ha molto peccato molto ama, chi molto gli è perdonato molto ama, chi poco gli è perdonato poco ama. E il significato di queste parole non significa che, nel senso, noi chi per dire ha peccato di meno allora si deve sentire giustificato nell'amare meno Dio, perché dice il Signore ha detto che son perdonato di meno. No, ma significa che proprio più entriamo nel quel rapporto con Dio, nella consapevolezza di ciò che è peccato, più riconosciamo quanto è grande il nostro peccato e amiamo di più Dio. Quindi tutto si basa su questo. E sapete, molte volte, quindi, stavamo dicendo che purtroppo con l'avanzare della vita cristiana si perde di vista il proprio peccato, cioè cosa significa il peccato. Si perde di vista, ad esempio, che l'impazienza è un peccato. E molte volte mi sono, cioè alcune volte mi sono trovato davanti a dinamiche del tipo, ad esempio, in un evento che c'è stato evangelico, ad esempio, dove la strumentazione non funziona bene, allora arrabbiarsi. Arrabbiarsi perché non funziona bene. Cioè, nel senso, io adesso voglio fare esempi pratici per dire, arrabbiarsi, ecco, in questo senso, è un peccato. Però, nel senso, dato che molte volte viviamo questa impazienza. L'impazienza è un peccato, dobbiamo riconoscerlo. Non dobbiamo passarci su. Se qualcuno per dire, se sentiamo un bambino piangere, ci nervosiamo, fratelli, non va bene, perché è un peccato. L'impazienza è un peccato. E quando mi trovo davanti a queste realtà, queste riflessioni sono andate comunque da una profonda riflessione e diversi pensieri che il Signore mi sta dando. Cioè, non ve li porto così, ecco, di punto in bianco, ma sono proprio cose che il Signore mi sta parlando profondamente. E molte volte, ad esempio, ci troviamo nel traffico, ok? E mi viene tipo, tornando da Milano, che lavorando lì, mi trovo davanti a realtà che c'è tanto traffico, allora mi innervosisco perché c'è tanto traffico. E fratelli, noi possiamo dire, ma è normale, ma dai, siamo umani, cioè, cosa c'è? No, no, non significa niente. È un peccato davanti a Dio e dobbiamo confessarlo. E tanto più non confessiamo e non vediamo questi peccati, tanto più la nostra vita inconsapevolmente si contamina di peccato. Sapete, un giorno un fratello che è venuto qui aveva fatto una riflessione che io tanto non avevo considerato, non avevo compreso. Lui parlava e diceva questa cosa qui: per capire, per vivere come Gesù, dobbiamo. E diciamo separare la sua divinità dalla sua umanità. E all'inizio avevo preso male questa sua, diciamo, affermazione, senza capire cosa in realtà lui voleva dire in fondo, che lui voleva dire che tanto più pensiamo che Gesù è Dio nel senso di dire non posso imitarlo, tanto più non vivremo quella vita cristiana che lui ci chiama a vivere. Perché quando leggiamo che l'Apostolo Paolo dice di Dio che dice siate miei imitatori, il Signore dice di imitarlo, non ci sta dicendo di fare qualcosa che non è possibile, ma di qualcosa che è possibile, perché noi viviamo una realtà così meravigliosa che è lo Spirito di Dio nelle nostre vite, che è una realtà così straordinaria nella quale Dio stesso può davvero vivere come ha vissuto Gesù, quindi Dio che si è incarnato in Gesù, così Dio che si incarna nelle nostre vite per vivere questa realtà della vita di Gesù. Perché il mondo non vuole vedere tanto Giosuè che fa qualcosa o qualcuno di noi che fa qualcosa. Il mondo ha bisogno di Gesù e vuole vedere Gesù. E molte volte, ad esempio, succede, mi trovo davanti a dinamiche nelle quali non ci si riesce a perdonare. Cioè, ognuno si fa un torto, ma non si riesce a perdonare. Quindi si vive con quel rancore. Eppure Gesù ci dice chiaramente che se noi non perdoniamo, non siamo da Dio. Ci dice chiaramente che è strano perché Dio se perdona. Ed il nostro padre vuole che i suoi figli lo rappresentino, perdonando. E così sapete queste, perché dico queste riflessioni? Molte volte, come dicevo prima, succede che davanti a Dio portiamo i peccati così superficiali, senza andare a fondo in cosa anima davvero le nostre vite. Vi faccio un esempio. Un giorno un signore stava camminando in una prateria e arrivò fino a una fattoria. E cosa fece? Di nascosto prese una corda, ok? E la portò via. Poi, sentendo il peso di questo errore che aveva fatto, tornò da questo signore e dice: guarda, perdonami, ho rubato la corda. E tornò a casa. Però cosa successe? Successe che dopo un po' di tempo lui si sentì ancora male. E riportò la mucca. Perché che era legata a quella corda. Questo cosa ci fa? No, è molto importante. Questo ci fa vedere che molte volte portiamo davanti a Dio le cose superficiali senza andare nel profondo di ciò che anima certi nostri sentimenti. Prima ho parlato, ad esempio, dell'impazienza, ma così possiamo parlare anche della permalosità o comunque dell'autocompiacimento. Quante volte diciamo, ah, che bravo che sono stato. Anche l'autocompiacimento è un peccato davanti a Dio. Però, ecco, più quando stiamo con Dio e quando stiamo davvero davanti a Dio, possiamo conoscere ciò che Lui reputa peccato, perché più la nostra vita è purificata dai nostri peccati e riempita da Dio, più possiamo vivere la realtà che gli apostoli hanno vissuto. Perché se Dio è lo stesso e vuole realizzare, e le persone vedendo gli apostoli dicevano Gesù è questo, così le persone attraverso noi vogliono vedere Gesù. E quindi c'è bisogno di imparare a chiedere perdono a Dio, imparare a chiedere come il salmista: Signore, mostrami ogni mia via iniqua, guidami per la tua via eterna. Molte volte ci troviamo davanti a, abbiamo letto, perdere la propria vita per guadagnarla. Mi rendo conto come preferiamo più rimanere nel nostro orgoglio, ok, che invece umiliarci. Possiamo avere una disputa con un fratello e preferiamo più aver ragione e perdere il nostro fratello che invece umiliarci per guadagnare il nostro fratello. Ad esempio, sempre parlando del traffico, molte volte è questione di orgoglio, infatti bisogna imparare proprio l'umiltà da queste cose. Mi rendo conto come c'è chi vuole passare, ok, c'è chi vuole passare per prendere il posto davanti, nel senso nel traffico, e invece si fa gara chi invece rimane dietro. E fratelli, questo mi rendo conto che in realtà non va bene. Così è nelle nostre vite, al di là del traffico, però molte volte il nostro orgoglio ci impedisce di vivere quel rapporto con i nostri fratelli e sorelle di amore, di un amore vero e sincero che va al di là di tutto, perché si ama, perché non si vuole che i propri diritti, ecco, prevalgono, ma quello che si vuole è guadagnare i propri fratelli e sorelle. E così, sapete, mi venne un altro esempio. Un giorno mi trovavo in una conferenza lì dove lavoro e, sapete, c'è la chirurgia e adesso sta entrando nella sperimentazione clinica anche la crioblazione, che in un certo senso può sostituire in alcuni casi tumore la chirurgia. E mi ha fatto riflettere quello che ha detto questo medico. Ha detto, appena mi è stato proposto, il chirurgo ha detto che ovviamente essendo chirurgo non si occupa di crioblazione perché si occupano altri medici, ha detto, appena mi è stata detto questa cosa ero contrario, perché ha detto, qui mi rubano il lavoro, ok? Ma dopo ha detto, riflettendoci, ha detto, comunque io ho giurato su tutti conosciamo, no? Il giuramento di Ippocrate, che la cosa più importante è la salute del paziente. E quindi ho detto no, facciamolo lo stesso. E sapete, molte volte nella vita cristiana, anziché vedere cosa bella, in senso l'opera di Dio attraverso tanti fratelli, no, vogliamo, ancora noi perdiamo il posto, allora blocchiamo l'opera di Dio, allora cerchiamo di scoraggiare oppure di comunque mettere a tacere l'opera di Dio. Ma il Signore non vuole questo. Noi siamo, cooperiamo, fratelli, tutti siamo importanti. Nessuno è più importante di un altro. Ma la cosa bella è che l'opera è di Dio. Se si usa di me, grazie a Dio. Se si usa di te, grazie a Dio. Però l'opera è di Dio e il raggiungimento non è quello che io voglio raggiungere, ma quello che Dio vuole raggiungere. Che poi lo raggiunga attraverso di me, attraverso di te. Fratello, cosa importa? Gloria al Signore. È questo che dobbiamo entrare nell'ottica, che la vita cristiana è una vita nella quale ci si perdona gli uni gli altri, è una vita nella quale ci si ama gli uni gli altri, è una vita nella quale si ha come obiettivo il servire il Signore e non calpestare i piedi gli uni agli altri. E questa è la meravigliosità del vivere Cristo. Perché Gesù è quello che ha fatto. Gesù ai suoi discepoli gli ha dato, sì, il potere di guarire i malati. Non è che ha detto, no, però, cioè, ci devo essere io, perché sennò poi dicono, voi chi siete? No, Gesù non ha fatto così. E noi dobbiamo proprio imparare dal nostro maestro, perché il nostro maestro ci ha insegnato cosa significa davvero essere dei cristiani, cosa significa davvero avere un modo di parlare giusto. Ad esempio, molte volte mi trovo davanti a realtà nel quale ci troviamo a parlare in un modo che non onora il Signore, e questo anche il modo di scherzare. Molte volte ci troviamo davanti a realtà che io mi chiedo, ma Gesù direbbe questo, farebbe questo? Gesù deve vivere in noi, non deve essere qualcosa che abbiamo letto, quel granello di frumento, se rimane lì, rimane solo, ma deve morire per portare frutto. Solo quanto davvero lasciamo vivere Dio, possiamo portare quel frutto, che per la gloria di Dio. Il Signore sta per tornare, sì, però dobbiamo davvero amarci gli altri, perché più ci amiamo, più siamo uniti come Chiesa, più possiamo davvero essere una potenza nel mondo intero. E molte volte vedo quanto la preghiera era importante nella vita di Gesù e quanto la preghiera deve essere importante nelle nostre vite. Molte volte ci troviamo davanti a degli eventi, ma il Signore quello che vuole, è questo che mi rendo conto, è che non perché non abbiamo poco tempo allora rinunciamo alla preghiera, ma il Signore vuole che ci dedichiamo alla preghiera, perché, fratelli, una cosa molto importante che ho compreso, che Dio mi sta facendo comprendere nella sua parola e nella vita personale, è che quanto tu che il tuo essere impattante dipenderà da quanto tu preghi. Ogni servizio, se vogliamo che sia impattante, dobbiamo dedicarci alla preghiera. Non possiamo farlo così di punto in bianco, improvvisarlo. Possiamo, però tanto più sarà impattante attraverso la preghiera. E lo vediamo quando pregavano i discepoli, gli apostoli. Quel giorno ci fu quel vento che soffiò e la Pentecoste in quel giorno. E così tanti avvenimenti sono venuti grazie alla preghiera, i risvegli, proprio grazie a questo, a un cuore che si piega davanti a Dio, a un cuore che davvero si umilia davanti a Dio e in tutto questo vede la gloria di Dio. E quindi, fratelli, volevo proprio, diciamo, perché questa riflessione? Perché il Signore proprio mi sta facendo vedere nella mia vita come è bello realizzare la vita di Dio, come quando realizziamo la vita di Dio ci troviamo nel gustare il cielo in una maniera che poi non vogliamo più lasciarlo. E quindi quello che vi sto dicendo, nel senso, non è qualcosa così inventato, ma qualcosa che Dio mi sta facendo pian piano vivere, c'è un processo e tutto, però la via dell'umiltà è la via della vittoria. Impariamo, fratelli, a davvero a parlarci gli altri senza arrabbiarci, senza, diciamo, scattare subito, ma davvero imparando a essere come Gesù, avendo quella pazienza, quell'amore, quella anche comprensione gli uni verso gli altri, perché solo così, vivendo Dio, viviamo gli altri e realizziamo il progetto di Dio, che il progetto di Dio è Chiesa. E Chiesa significa che come noi siamo uno, così voglio che loro siano uno. E quindi questo è quello che Dio vuole realizzare nelle nostre vite. E la cosa importante, fratelli, è davvero che ogni cosa nascosta, ogni peccato più nascosto, lo confessiamo a Dio. Perché tanto più davvero cerchiamo e stiamo davanti al Signore, tanto più Dio ci rivela ciò che abbiamo nel cuore, ci rivela i nostri sentimenti più intimi, tanto più vengono tolti quei sentimenti perché portati alla croce, e tanto più realizziamo quella vita che Dio ha sempre voluto quando disse: fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dio vuole che noi lo rappresentiamo e non vuole che lo rappresentiamo come delle persone che non fanno niente, ma come le persone che si danno per Dio. Perché, fratello e sorella, io voglio dirti questa cosa importante: tu sei nato per molto di più di questo. Fratelli e sorelle, questa cosa è molto importante. Siamo nati per qualcosa di molto di più di quello che adesso stiamo vivendo. Il Signore vuole portarci a una dimensione più alta, più meravigliosa, per godere davvero Dio in una maniera che forse mai comprenderemo se non la viviamo giorno per giorno. E quindi questo, ecco, volevo quello che volevo condividere con voi. Vorremmo vedere Gesù. Ecco cosa significa perdere la propria vita per guadagnarla. Ecco cosa significa morire per portare frutto. Le persone vogliono vedere Gesù. Questo vogliono vedere. No, non noi. E che possiamo davvero ogni giorno mostrare a loro Gesù. Perché Gesù è vita. Amen.